Bene. Buonasera a tutte e a tutti, buonasera a Alberto e a Gian Antonio, al signor Borgonovo, e grazie a Gabriella per la sua lettura. Io chiedo scusa, ma per motivi di salute del Rabbino Laras oggi dovrò scappare dopo la mia relazione, ascolterò un po' dell'intervento di Monsignor Borgonovo, chiedo scusa sia a lui che a voi, ma mi trovo appunto impossibilitato a stare più di un certo periodo qua tra voi stasera. Vorrei dire alcune cose preliminari. E la prima cosa è che io sono molto imbarazzato stasera a parlarvi, perché la pagina che abbiamo letto è una pagina difficilissima, complicata, controversa, da cui è possibile avere anche delle concezioni erronee, trarre concezioni erronee, ne sono state tratte, e su cui i commentatori da parte ebraica e anche da parte cristiana hanno speso milioni di pagine. Per cui veramente quello che io posso fare stasera è balbettare qualcosa assieme a voi, chiedendovi già scusa per l'inadeguatezza della mia trattazione. E poi vorrei ricordarvi che questa pagina ha avuto almeno due sorti infelici. La prima sorte infelice è l'averla ridotta ad una favoletta. Questo riguarda i primi capitoli della Genesi in genere. Ma questa pagina è stata spesso ridotta alla possibilità di mangiare o meno dell'albero, alla effettiva possibilità e volontà dell'uomo di mangiarne, tentato della donna, tentato e tentati dal serpente, e alla reazione da parte di Dio. Questo è come è passata come immagine generale nella coscienza collettiva comune. Altra problematica è che questa pagina è servita, è inutile che ce la nascondiamo, nei secoli spesso a accusare, a additare le donne in senso negativo, e devo dire che tutto questo però è estraneo sia alla lettera del testo biblico, se attentamente letto, sia, e lo vedremo subito, all'interpretazione che ne danno i rabbini sin da principio. Premetto che la tradizione ebraica, a parte la condivisione della responsabilità di Adamo e di Eva, se deve puntare il dito su uno dei due più in particolare, lo punta su Adamo, non su Eva. E allora veniamo un pochino al testo. Io premetto che il testo, o meglio l'albero in questione, stasera non è una lezione di botanica ma parleremo di alberi, l'albero in questione viene introdotto nel capitolo secondo della Genesi e viene detto da parte di Dio all'uomo, sottolineo uomo inteso Adamo, sesso maschile, non essere umano in generale, che non potrà cibarsene, potrà cibarsi di tutti gli alberi, tutti i frutti di tutti gli alberi presenti nel giardino, ma non potrà cibarsi di quel particolare albero. La donna nasce dopo, perché subito dopo questo divieto noi abbiamo la creazione di Eva da parte di Adamo, da una parte di Adamo. Per cui Eva non è presente al momento in cui viene espressa questa proibizione. Dirò di più, dato che spesso si è ravvisato anche correttamente in questa proibizione un limite che sarebbe istinto dell'essere umano valicare proprio in quanto limite, una specie di come si può dire, addomesticamento prometeico o di Ulisse in seno al testo biblico, cioè viene messo un limite per rendere conto del fatto che l'istinto umano sia di superare i limiti, vedi Ulisse in Omero, vedi Prometeo. Bene, Questa interpretazione è un po' sbagliata, anche perché fa riferimento a quello che è inteso come il primo comandamento che l'umanità riceve. A dire il vero, e qua faccio l'ultima premessa e poi iniziamo a parlare in maniera più spedita, questo non è il primo comandamento che l'umanità riceve, o almeno non sembrerebbe essere il primo, perché l'umanità riceve un comandamento all'inizio della Genesi, capitolo primo, quando viene detto, torno al verso 26, poco dopo, 26-27, Vaivare fotam Elohim, Vayomer Laem, e benedisse il Signore loro, teso Adamo ed Eva, dice, e disse loro, per urbu, crescete e moltiplicatevi. Per cui c'è quello che è un precetto. Ora qua dico una cosa perché almeno chiariamo, la tradizione ebraica non ravvisa in questo il primo precetto. Il primo precetto, secondo la tradizione ebraica, è quella proibizione di cibarsi del frutto dell'albero. Perché è vero che c'è il precetto del moltiplicarsi, della fecondità, ma questo lo si deriva poi nella Genesi con le vicende di Noè. È lì che viene esplicitato il precetto, e così stabilisce il Talmud sia in Sanedrin 59b sia in Ketubot 5a, e così codifica Maimonide nel Sefer HaMitzvot, perché quello che sembrerebbe un comandamento nei primi versi della Genesi è invece la modalità propria della benedizione che Dio dà all'essere umano, cioè la capacità di riprodursi e quindi di portare avanti, cooperando con Dio, il mantenere in essere e l'ampliarsi del creato, è la forma propria della benedizione. Non è un precetto. Quindi il precetto primo che noi abbiamo è, se vogliamo, quello che viene subito infranto, ovvero la proibizione, il divieto, quindi un precetto negativo, di cibarsi del frutto di questo albero. Allora io, premesso quello che ho premesso circa l'albero e l'impossibilità di cibarsi di detto albero con la proibizione, i frutti dell'albero con la proibizione che Dio dà ad Adamo, con Eva non ancora creata, vorrei entrare un pochino nella lettera del capitolo terzo. Faccio un po' sorprendere dal testo che è veramente complicato e affastellato. Recita il primo versetto: Ve'anachash aya arum mikol hayata sadeh. E il serpente era arum, il più scaltro, il più furbo, di ogni, tra tutte le creature della campagna. Ora, se noi andiamo qualche versetto dopo, quando Dio chiede ad Adamo dove si trova, la risposta che Adamo dà rispetto a entrambi, cioè sia di lui sia di Eva, è che Arumim anachnu, che noi siamo Arumim, che è plurale di Arum, cioè noi siamo nudi. Quindi furbo vuole anche dire nudo. Cioè la parola ha un doppio significato. E la parola viene introdotta in relazione al serpente, che ovviamente quando si muove in maniera sinuosa, guizzante, difficile da afferrare, ed è questo come lo vediamo nudo, nel senso così come esso è, senza veli, ma è anche furbo, e in Midrash la tradizione rabbinica cerca di interpretare questo che non ha scrupoli, i veli, non ha dei limiti nel suo rapportarsi rispetto a Dio, e lo vediamo tra pochissimo. E quando tu non hai degli scrupoli, non hai dei freni, tutto elettrico e quindi diventa furbo, scaltro. E proprio quando l'esito di tutta questa furbizia si disvela e coinvolge, vedremo anche come, Adamo ed Eva, anche loro si ritrovano ad essere nudi e ad essere un po' ambigui, da dove il serpente è segno anche di una certa ambiguità. E il testo continua dicendo che appunto è una creatura più furba che è stata che troviamo tra le creature della campagna, creata da Adonai Elohim, il Signore Dio, il quale Vayomer Elisha, El Aisha, e disse alla donna. E qua iniziamo a capire qualcosa. Quello che dice lo vediamo tra pochissimo, ma si rivolge alla donna. Cosa dice in traduzione? Non dovete, è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Io ve la leggo in ebraico. A chi amare Elohim lo tochelu mikol et agan? A chi è un'espressione che dobbiamo tenere da parte. La vediamo tra poco. Il Signore, cioè sarebbe ha detto, sottinteso, non mangerete, non dovete mangiare di qualsiasi albero del giardino. Non dice quello che ha detto Dio. Dio non proibisce di mangiare da qualsiasi albero. Tutti i frutti di tutti gli alberi sono leciti tranne uno. Quello che il serpente riporta non è quello che la proibizione che riporta Dio, che dice Dio, è qualcosa di estremamente diverso. Premetto, in questa dimensione è evidente che l'unico cibo ammesso sono vegetali. C'era proibito uccidere animali per saziarsi, anche perché uccidere animali avrebbe introdotto la morte, qua non c'è una dimensione di mortalità come la intendiamo noi adesso, è distinto ferino. Quindi è un'alimentazione che non turba l'equilibrio vivente del creato, tutto è permesso tranne quell'albero. Qui invece ci viene detto che tutto è proibito, fondamentalmente. La domanda è, e qua iniziamo a vedere la tortuosità del procedere del serpente, non si rivolge ad Adamo, si rivolge ad Eva. Perché? Perché ad Adamo, ancorché magari un po' dimentico, Adamo aveva ascoltato direttamente la proibizione da Dio, Eva non c'era. Era il soggetto che ha sentito, se ha sentito, che è riportato, per sentito dire, perché è informata. Poi tutto da vedere la qualità dell'informatore, ma non ha ascoltato dalla parola vivente di Dio e quindi è più vulnerabile e infatti si rivolge a lei. E storpia quello che sarebbe il precetto in quanto tale. Vatomer Aisha era una caccia e rispose e disse la donna a serpente mi ferì a et agan nochel, dai frutti dell'albero, degli alberi del giardino possiamo mangiare. Va avanti un mi ferì a et asher betoch agan amare Elohim lo tocherù in menno, ma dai frutti, la frutto dell'albero che è nel giardino, attenzione, qui non viene nominato per quello che è l'albero che sta dentro al giardino, al centro del giardino, non è quello che noi sappiamo essere il suo specifico, cioè quello della conoscenza tov vara, del bene e del male, noi della conoscenza buona e della conoscenza cattiva. Non potrete mangiarne. E aggiunge Eva, e non dovete toccarlo, perché altrimenti morrete. Non c'è scritto, e Dio non ha detto di non toccare l'albero. Quindi anche Eva riporta male le parole di Dio e la proibizione. Evidentemente è stata informata male. Come vedete, il serpente muove da una prospettiva, Eva risponde da un'altra prospettiva, ma nessuna delle due corrisponde, ovviamente sollecitata, a quello che è il precetto che Dio ha richiesto venisse ottemperato. Vayomer Anakash Elisha lo noto tamutun, rispose il serpente alla donna: non morirete per nulla, non morirete sicuramente, non morirete affatto. E qua iniziamo a dover capire questi slittamenti. Come a dire, se tocca l'albero, utilizzando il fraintendimento di Eva, e non muore, evidentemente poteva essere andata così, quindi vuol dire che quello che Dio aveva detto, considerando che Eva la sapeva male, non è funzionato perché sono ancora viva, e quindi potrò anche mangiarlo, che tanto non succederà. Avete capito? Cioè, avendo posto ma molto lontano e la proibizione, non è, in vari modi, tutti gli alberi, poi bisogna anche toccarlo, e in nessun caso, avendo avuto una reazione immediata, si poteva pensare che effettivamente quello che Dio diceva non era vero. Finché non vede, e il serpente non dice solo questo, va avanti, utilizzando questi fraintendimenti, che quindi vanno a scompaginare l'opinione e le idee già confuse di Eva, perché dice: perché chi Yodea Elohim, perché il Signore sa che nel giorno in cui mangerete di esso e aprirete i vostri occhi, sarete come Dio, sarete come essere divini. E conoscenti il bene e il male. Attenzione, a questo punto qui è sottile. Vatere Aisha Itov Aet, poi dice per mangiarlo, e vide la donna che l'albero era buono da mangiare. E qua siamo arrivati ad un ulteriore sbilanciamento. Questa espressione ci dovrebbe ricordare che tutto il primo capitolo della Genesi è inframmezzato dall'espressione Vayare Elohim Kitov, e vide il Signore che era cosa buona. Qui siamo relativamente alla conoscenza del bene e del male, e abbiamo un ribaltamento della situazione in cui Eva, prima ancora che vada a contatto con il frutto dell'albero, sembra essersi messa già al posto di Dio, perché ricorda esattamente questa frase: vide che era buono da mangiare, quello che Dio fa nel primo capitolo della Genesi. Allora, adesso cerco di riprendere tutto quello che ho detto, perché la cosa è molto complicata. Allora, il serpente evidentemente dice delle cose false e porta e depista Eva. E il problema principale è questa conoscenza buono o cattiva, conoscenza del bene e del male. Che cos'è? Allora, premettiamo una cosa. Prima cosa, quando il Midrash si interroga che cos'è il serpente, la risposta è che dice Ze Satan, Ze Yeter Hara. E il Satan, attenzione, non significa il demonio nella traduzione cristiana, è tutt'altra cosa. Ze Yeter Hara, Hara, questo è l'istinto malvagio. E allora uno dice, ma che vuol dire che l'istinto malvagio? Ritorniamo alla Genesi, primo capitolo, che è inframmezzata dall'espressione e Dio vide che era cosa buona. in alcuni casi viene detto che è la cosa molto buona. Alcuni commentatori interpretano che molto buono significa che c'è sia il bene che il male, cioè la pienezza del creato è tale da contenere sia lo Yetzer HaTov, l'istinto al bene, sia l'istinto al male. Quindi, in un certo qual modo, quello che qui parla è l'istinto al male, che chiede e insinua in maniera pseudofilosofica che per essere come Dio, cioè veramente liberi, bisogna conoscere il bene e il male e quindi poter scegliere tra bene e male. La domanda è: ma come, non lo erano? Avremo delle obiezioni. Adamo ed Eva sono creati nell'immagine di Dio, quindi liberi anch'essi. Ma è anche vero che Adamo conosceva le cose, perché Adamo viene dato come compito quello di dare un nome a tutto ciò che esiste, a definirlo, quindi vuol dire che conosci. Ma c'è di più. Quello che qua abbiamo è che Adamo ed Eva parlano, hanno modo di essere direttamente in ascolto di Dio e quindi con quanto di più sapiente e con accesso alla sapienza e alla conoscenza diretto. Allora, perché conoscenza del bene e del male? E lasciando sospese queste domande, qual è l'effetto una volta che hanno mangiato? Una volta che hanno mangiato, ed è qua che arriva la svolta che forse iniziamo a rimettere un po' di ordine, l'effetto è che loro dicono: siamo nudi. Conoscono qualcosa, ma non è più un rapporto verticale di conoscenza teoretica, spirituale, filosofica, ma è qualcosa di estremamente concreto e anche imbarazzante. Problematico, perché nudi significa essere esposti, essere fragili. Prima erano fragili, erano esposti, ma non ne avevano coscienza, o meglio, non erano fragili, non erano esposti. Di colpo è cambiato qualcosa. Quindi si è abbassato il livello di conoscenza. Andiamo un pochino oltre, capitolo 4. Come inizia a fare il capitolo 4? È famosissimo l'inizio del capitolo 4, Ve Adam Yada et Chava Ishto. E Adamo conobbe Eva, sua moglie. Il che vuol dire che ha avuto una conoscenza di natura sessuale. Si è abbassato il livello di conoscenza. Ed è proprio questo quello su cui due commentatori medievali, Mosè Maimonide e poi dopo Yitzhak Abravanel, si diffondono. Mosè Maimonide nella Guida dei Perplessi, primo parte della guida, capitolo 2, capitolo 30, affronta proprio questo problema, dicendo che tipo di conoscenza che loro avevano era una conoscenza di altissimo livello, sommamente libera, una conoscenza che però aveva una impronta, diciamo, della conoscenza stessa di Dio, cioè una conoscenza molto alta, che era sia pratica, concreta, sia teoretica, speculativa, spirituale. Ovviamente in quella dimensione la conoscenza speculativa, spirituale, era quella fondamentale, anche se ovviamente l'essere umano creato di corpo e di anima, di materia, di polvere, di quello che è tangibile e concreto, anche in quella dimensione un minimo di fisicità gli era necessario. Toccare l'albero era permesso, cioè, la fisicità andava bene con delle accortezze. Nel momento in cui ingerisce questa conoscenza cade. Volete una controprova? Può essere curioso, ma finché Adamo è in quella prospettiva pre-errore, parla col serpente, capisce il serpente, come a dire, la conoscenza di cui vivevano era tale che poteva comunicare anche con gli animali, perché la dimensione intellettuale speculativa era talmente alta che era possibile comprendere gli animali. Subito dopo il serpente non parla più, è calato a livello conoscitivo, perché la dimensione che si è voluto prendere è una dimensione di conoscenza pratica, fattuale, concreta, che non è quella per cui erano stati creati. Cosa vuol dire questo? Maimonide continua, e con lui Abravanel che lo segue, altro commentatore del Cinquecento, dicendo che l'uomo all'epoca, essendo informato alla volontà divina, conosceva il bene e il male per forza, perché viveva la presenza di Dio, ma non lo conosceva conoscendo il contenuto di bene e male, perché quello era divino. Nel momento in cui ha mangiato il frutto, si è illuso di conoscere il contenuto, che invece riguardava Dio, e di conseguenza il bene e il male è diventato qualcosa di relativo, che si adatta alle situazioni, che è transeunte, che cambia con le generazioni e con... che è quello che sperimentiamo noi. Noi non abbiamo oggi una conoscenza esatta del bene e del male, perché si è abbassato paradossalmente il livello di conoscenza. Abravanel va oltre, perché si rende conto che questo, con la conseguente espulsione degli esseri umani dal giardino di Eden, è il principio della convivenza associata tra gli esseri umani. Premetto che il giudizio della convivenza associata tra esseri umani, secondo il governo temporale, da Abravanel è visto molto male. E dirà Abravanel: bene, da Adamo ed Eva nascono due figli, uno è Caino e uno è Abele, che rappresentano i due estremi della conoscenza dell'albero, distaccata dalla conoscenza di Dio. Abele fa il pastore, e il suo nome vuol dire Evel, che vuol dire inconsistenza, può anche essere quello, come Abravanel legge, il latino vanitas, cioè qualcosa di teoretico, di dislegato dalla realtà, di moda intellettuale, di cultura, di gloria, di qualcosa di passeggero e non afferrabile, tant'è che, appunto, siccome è slegato dalla realtà, avere cessa di esistere. E poi c'è l'altro aspetto della conoscenza, più grezzo, più materiale, che è soltanto fine a se stessa, che non ha nessuna forza di alzarsi verso l'alto, che sicuramente è più basso del livello di Abele, che è Caino. Infatti Caino viene introdotto dalla Genesi con l'espressione canitish, ho acquistato un uomo dal Signore, così lo definisce sua madre quando gli dà il nome. E infatti lavora la terra che è stata maledetta. E quindi neanche quello va bene, perché sono i due estremi su cui dell'effetto della mangiare l'albero. E siccome non è una cultura pagana per cui tu mangi e trasgredisci e quindi muori immediatamente, la morte arriva indifferita. E arriva indifferita prima con omicidio e poi sarà ancora per omicidio, sia per Abele sia per Caino. E non saranno loro a gestire l'umanità, ma sarà Set, che letteralmente vuol dire fondamento. Quindi vedete che iniziamo a capire che questa conoscenza era qualcosa di molto delicato, talmente delicato che sovverte anche la capacità di intendere dell'uomo rispetto a Dio. L'uomo era abituato a vivere la presenza di Dio, e la presenza di Dio, il Signore Dio, non aveva paura l'uomo. L'uomo ha paura non appena pecca, ma è ambiguo, perché quando il Signore gli dice, gli chiede dove sei, la risposta è Eccole Hashamati, ho ascoltato la tua voce, cioè ho ascoltato il tuo rumore, il fatto che ti stai avvicinando, il tuo arrivo. Ma l'espressione che tutti abbiamo in mente in italiano, per intenderci, e ho ascoltato la voce del Signore, non vuol dire soltanto che ho ascoltato, ma che mi sono conformato come azione alla voce del Signore. Invece qua c'è l'espressione, ho ascoltato la voce del Signore, ma per definire un comportamento che è stato totalmente l'opposto di conformarsi con l'azione al precetto che era richiesto dell'uomo. Quindi arriva un segno dell'ambiguo, ulteriore ambiguità. Il peccato passa attraverso il mangiare dell'albero. Adamo dov'è quando viene peccato in flagrante? Tra gli alberi. È ancora ambiguo, perché l'ambiguità del serpente in qualche modo ha lasciato la sua impronta. È curioso che l'albero che c'è è un fico, perché il fico è una delle specie arboree che caratterizzano nella Bibbia la terra di Israele. Che cosa succede ancora? Succede che il testo ci fa capire che la coscienza umana è in qualche modo uscita turbata, sia perché entrambi parlano con Dio, ma nessuno parla tra di loro, uomo e donna non parlano tra di loro, sia perché l'uomo ha paura di Dio, paura che prima non sperimentava, sia perché si nasconde, sia perché perde la capacità intellettiva, per cui non parla più con le altre creature, ma, ed è questo è molto significativo, certe cose Dio gliele lascia, è anche molto confortante. La benedizione che vi ho detto prima, crescete e moltiplicatevi, che è il modo con cui viene suggellata la creazione dell'uomo, permane, è incrinata dal fatto che partorirai con dolore, ma non è tolta la benedizione. La benedizione permane, ha avuto un'incrinatura ma permane, e prima del peccato l'uomo dà un nome alle cose, alle creature, e questa capacità dopo il peccato gli permane. Tant'è che la prima creatura a cui dà un nome è sua moglie Eva, che prima si chiamava donna e dopo il peccato diventa Eva. Dunque questa capacità intellettiva alta, comunque è spirituale, gli permane. Ma allora la domanda è: cos'è successo che tanto ha creato scompiglio? Beh, la risposta la troviamo forse in due cose, e qua chiudo. La prima cosa è che qua siamo entrati in quella che un grande commentatore, maestro di Abravanel, del 1500 spagnolo, Yitzhak Ben Moshe Aramà, autore dell'opera Akedat Yitzhak, che è un testo di commento miletico alla Bibbia in varie sezioni, che ogni sezione è divisa in una derisha e in una perisha, cioè in un commento, un'analisi del testo e in un commento del testo. Aramà fa notare una cosa: in tutto il capitolo secondo fino all'inizio del capitolo terzo noi troviamo Adonai Elohim, il Signore, il Dio, dove c'è l'attributo Elohim, che è quello che però compare in tutto il primo capitolo, il Signore, il Dio Elohim creò la terra, è l'attributo della potenza di Dio, della forza di Dio, dell'attitudine di Dio creatore, quindi anche della sua giustizia, perché creando da delle regole al mondo. Contestualmente all'uomo, secondo capitolo, appare l'attributo Adonai, che è quello che riguarda la misericordia di Dio, la benevolenza di Dio e la pietà di Dio. E l'uomo e Dio continua a rivolgersi ad Adamo ed Eva con entrambi i due attributi. Il serpente riporta soltanto l'attributo Elohim e anche Eva. Evidentemente c'era stato uno slittamento, una comprensione erronea dell'idea di Dio. Cioè, contestualmente all'uomo in cui Dio si rivela pieno, sia perché è creato sua immagine, sia perché ne sa la fragilità, il serpente fa venire in mente soltanto l'attributo della giustizia di Dio, che è un errore. L'attributo della possenza di Dio, quindi lo spavento, ed è su questo spavento della pena, della proibizione, che può fare la beffa. Cioè la proibizione tanto non ci sarà, non ci saranno pene. E questo è il primo errore. Il secondo errore è il concetto di limite. Dio ha creato l'uomo libero e libero significa avere limiti. L'uomo è creato al termine del processo creativo. Il processo creativo va per gradualmente da ciò che è materiale a ciò che è spirituale, da ciò che è inanimato a ciò che è animato. L'uomo è compartecipe di tutto ciò che è materiale, è compartecipe di tutto ciò che è animato, è compartecipe di tutto ciò che è animale, è compartecipe anche di Dio. E quindi l'umanità dell'uomo oscilla tra lo yetzera tov, ciò che lo rende più vicino a Dio, e lo yetzera ra, ciò che lo rende più lontano da ciò che egli è, cioè più materiale, non nel senso di attività fisica, ma nel senso di capacità di degradarsi, autodegradarsi. Dio, sapendo questo, si rivela nella sua misericordia. E lo troviamo ancora perché quando li scaccia da Eden gli fa i vestitini. Cioè, si erano degradati e si sono resi conto che erano nudi, viene riacquistata e ridata loro un po' di dignità pur incrinata, ridandogli i vestiti. Per cui ritorna l'aspetto della misericordia. Anche se si è capito che qualcosa è andato incrinato. Il limite è sapere che la tentazione è di essere come Dio o di essere peggio che animali. La norma era per evitare questo. L'idea che senza norma, trasgredendo la norma divina, cioè la comunione con Dio, si potesse essere veramente liberi, è stata l'infringimento del serpente. E chiudiamo. Il testo si chiude con una visione, una chiusura che dice che Dio pone un cherubino dinanzi a quella che è Derech et Achaim, la strada dell'albero che porta all'albero della vita, per evitare che venga, tra virgolette, profanato anch'esso, utilizzato anch'esso in maniera erronea, eccetera. Nei proverbi Salomone spiega cos'è l'Etz HaChaim, l'albero della vita. L'Etz HaChaim è la Torah. È la Torah l'Etz HaChaim, l'albero dell'albero della vita è la Torah. E la strada alla Torah è sprangata. Vedete che vuol dire? Bene, la lettura che si dà e che si può dare, tra le tante, è questa, se si tiene presente che sia la Torah. La Torah da sola può essere pericolosa, perché ha la vita dentro, è vita. Perché la Torah arrivi nel mondo, devono passare dalla creazione 26 generazioni. E cos'è che prepara la strada della Torah? Derek Eretz. Il comportamento buono, l'etica buona, cioè anche quella difficoltà umana un po' relativa di comportarsi bene, che non è un'etica definita perché è circostanziale, ma che cerca di fare il bene per quello che si può fare e tenersi lontani dal male. Il re Elohim Vesar Merah, tenenti del Signore lontani dal male. Quando arriva la Torah è il modo con cui si restaura il mondo di Dio. E questa è la sfida che abbiamo oggi, insomma, quando c'è la Torah, e che abbiamo insieme anche a San Fedele tra i cristiani. Grazie.